a questa seconda serata di Legami Mosaici, letture poetiche e musica. Siamo certi che questa serata di nebbia milanese verrà riscaldata dai nostri ospiti di questa sera, che sono tutti, da interprete musicale ai due poeti che abbiamo chiamato, persone attente e decisamente volte al cuore di quelle cose che danno vita all'arte, che danno vita all'espressione dell'uomo, e cioè che riguardano sempre ultimamente quella sua attenzione e desiderio di significato in tutto. Li presento in ordine di intervento, perché quella di questa sera sarà una lettura e dunque da parte nostra un ascolto, una lettura commentata di poesie e un ascolto brevemente introdotto di musiche, di brani musicali di autori della storia della musica europea. Anzitutto Franco Loi, che qui al centro è intervenuto spesso e anche quando non interviene evidentemente a volte è insieme o dietro alcuni suggerimenti, alcuni spunti, e noi gli siamo molto grati, siamo grati di avere a Milano una persona come lui, dunque diciamo vicina, più vicina del telefono con Paolo Ruffilli, che pure anche questo strumento avvicina. Loi è nato a Genova e però di Milano ha fatto la sua città di vita, di impegno e di amore anche la sua lingua. Tanto è che la sua poesia è debitrice, o meglio si spinge e si appoggia alle espressioni, alla lingua che la nostra città ha espresso e esprime anche oggi. E beh, Loi ha scritto tantissimi libri di poesie. Ricordo solamente un L'Angel, che ha avuto due scritture dell'81 e del 94, che appunto è in questa lingua milanese che si arricchisce, potremmo dire, di anche di termini che qui nella nostra città, un po' centro e cuore della Lombardia, confluiscono. Oppure Amour del Tempo, che è del 99. Loi poi è un grande maestro, parla con tantissimi giovani, è una persona che credo scriva e risponda a decine e decine di lettere, telefonate sullo scrivere, sulla scrittura, sulla lettura, insomma una persona vicina dal punto di vista del continuo insegnamento, che tra l'altro questo anno mi pare ha avuto un riconoscimento universitario importante, dunque un incarico che l'Università Italiana gli ha chiesto nell'Università della Calabria. Collabora poi al Sole 24 Ore, inserto domenicale. Il secondo ospite, Paolo Ruffilli, che ringraziamo di essere venuto da Treviso. Lui è di origine in centro Italia, e però la sua terra, la sua città di adozione di vita è Treviso, nel Veneto. E anche lui, dopo una formazione letteraria all'Università di Bologna, svolge un'attività, oltre che di poeta, anche di consulente editoriale per la collana delle edizioni del Leone di Spinea a Venezia, e collabora anche lui a numerose pagine culturali di quotidiani. Ruffilli è un poeta di poemi lirici, come questa sera credo che si intratterrà su un ultimo scritto, che è La gioia e il lutto. A Ruffilli, anche lui, dopo Diario in Normandia o Camera Oscura, edito da Garzanti, ha scritto numerosissime altre opere poetiche e poi anche un'attività letteraria di critico importante, come ad esempio le due biografie la vita di Ippolito Nievo e Vita, amore e meraviglia del signor Carlo Goldoni. E poi traduzioni importanti come quella del Viaggio sentimentale di Stern, delle Confessioni di un italiano di Nievo, di Jenner di Charlotte Brontë. E poi ha tradotto Gibran, Tagore e altri. E questa sera appunto interverrà e leggerà e commenterà soprattutto questo ultimo lavoro per gli specchi del Marsilio, di Gioia e lutto, passione e morte per AIDS. Non ho accennato invece alla lettura di Loi che ci offrirà, oltre ai versi che qualcuno conoscerà, anche e soprattutto i versi che sta componendo per una nuova edizione, quindi anche questa occasione farà risplendere la sera nebbiosa. La musica, io vorrei così accennare a questo tentativo bello, che però peraltro non è una novità, ma è molto usato anche da altri in altre occasioni, di unire la musica con la poesia. Questa sera Giovanni Fornasieri esegue dei brani che lui ha scelto, dei brani che lui ama, dunque è un'unità che si crea dovuta a una predilezione, dovuta a delle passioni e degli spunti che si uniranno proprio perché credo che abbiano in comune questa medesima intensità.
Thank you. Brano che ho ora suonato è il quarto preludio del primo libro del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. È la forma del preludio che guida i brani di questa sera. Preludio è un termine antico nella storia della musica, indicava nella Chiesa l'improvvisazione organistica che preparava il canto liturgico. Poi si è unito nel 400-500 alla suite, serie di danze di cui costituiva l'iniziale brano introduttivo, preludium, che precede qualcosa, fino a ritrovare nuova vita e versatilità con Chopin. 1830 scrive 24 preludi e sono staccati da ogni altra forma a cui si possono collegare. Non è più l'introduzione di qualcosa, ma brani, stati d'animo, espressioni di vita, momenti che possono essere ascoltati separatamente, romantici. Debussy poi riprende quasi 100 anni dopo, nel 1910 e 13, con i suoi due libri dei preludi, la forma del preludio, in una forma ancora nuova, come suggestione di immagini. I preludi di Debussy hanno tutti un titolo, ma in realtà egli l'aveva posposto a ogni brano proprio per non interferire, quasi solo a suggerire o ad evocare il contenuto che la musica poteva dare. Il preludio è la forma più libera. Qui con la fuga è di introduzione, ma quindi scindibilmente unito, ma è come qualcosa che sempre rimanda a qualcos'altro, a un preludio, segue un altro stato d'animo, è un suggerimento sempre di cose nuove, nuove e antiche. È forse ancora oggi la forma più usata anche nella musica contemporanea, non di rado si incontra il termine preludio, addirittura in latino preludium. E con questo spirito, con questo legame ideale tra questi autori che ascoltiamo insieme all'altra musa, cioè alla poesia.
Ecco qui. Buonasera a tutti, funziona. Così, devo mangiarlo, insomma. Buonasera a tutti. Sì, io comincerò con una poesia che avevo scritto tanti anni fa, che è di guerra. È la paura di un bambino ai bombardamenti a Milano. E l'avevo pubblicata in un libro che si intitola I Cart, che aveva pubblicato un piccolo editore milanese. Io prima vi leggo qualcosa dell'italiano, non lo leggo tutta in italiano perché mi sembra che ci siano delle cose abbastanza facili in alcuni casi. Comunque, per esempio, io la notte mi addormentavo, qui c'è scritto come un can de bara, e la bara, sanno i vecchi milanesi, che era un carro, quei carri piatti che un tempo a Milano servivano da una parte per portare carta o per portare anche masserizie quando si facevano i traslochi, per esempio, il grande bara, oppure concime, per esempio. E c'era sempre sopra un cane quando era vuoto. Vi ricordo, e passavano questi carri con sopra questo cane. E poi c'è, per esempio, sgrisenti in milanese vuol dire rabbrividenti. Poi c'è soffiava un filo di morte, di paura, ti ricordi, eccetera eccetera. Credo che sia facile da capire. Venivano come di depressia, venivano di fretta, in fretta. E poi luciavi, ecco, luciare in milanese vuol dire lacrimare più che piangere. E, ecco, io credo che così si può anche capire. El vegn vuol dire viene. La notte crucivi come un can de bara. Il cœur a scanche, vieux, vert e sgrisente. El vent, el vent, el chi, sotto i cavei, soupiava un fil de morte e de pagura. Te se ricorde, mamma, la pagura, la vus che ciamba sotta e il mun crulla. Te se ricorde nella notte, de sera, i facci, i bum, i mort che m'han svegliat. Veniva in vun a vun, come depressia, e chiamava in proprio me, toccami mamma. Mamma, des bombarden, che la luna. Sbiancavi, un po' baiavi come un can, ma dan quei can sbandonà che trema, i facci, mamma, i morti che chiamavan. Te se ricordi, luciavi una mattina e era un dì che leva più domani. Se non capite poi me lo dite, perché vi faccio la traduzione, ditemelo, se non capite. Ci sono al mondo uomini che ti fanno paura, a noi che siamo uomini deboli, in milanese dice un indice culato, e andiamo senza pensarci nella natura piena di mostri e di anguille con le unghie, di uomini con gli occhi di calcio e tutto denti, che mai si guardano allo specchio e fanno pazzia. Gran signori che in mezzo a noi sembrano brava gente, poveretti che per soldi si fanno accoppare. Come sarà la faccia che abbiamo dentro? È come nel sogno. Ti sembra di sognare, sei un filo, un vetro, qualcosa che va leggero e un soffio può spezzare. Gli uccelli sono fatti di becco e pezzi d'osso, di piume che danno al tatto la tenerezza e dentro sono crudeltà, fango di fosso. Così è disperata la bellezza. Canta nell'ombra solo l'uomo senza pace, e non per sua bontà, non per salvezza, ma per pietà di sé, per noia, e perché tace quel vuoto che nel guardarlo ti dà speranza, ma porta solo il vuoto e l'aria piena di gridi. Galmù di omen che te fan paura, a nun che siamo mindici culati, e vem senza pensare nella natura piena di muster e di inguil ungiat, oggi te viaca e contident, che mai varden le specie e dante mat, gran sciur che in mezzo a nun pa brava gente, puoret che per danese fan copà. Come sarà la faccia che intendi? L'istes del sogno. Te par de insugnà e te sei un ref, un vedere, un qualcosa che va leggero e un bu le post cincà. Usel un fa de bec e toc de os, de piume che dan al tas la tenerezza e denti in crudeltà, fanga de fos. In scile disperata la bellezza, canta nell'ombra, su, l'uomo senza pace, e non per sua bontà, non per salvezza, ma per pietà, per sleia, e perché tas quel vuoi che nel vardal te dà speranza, ma porta il vuoi e l'aria del busato. E adesso ne leggo una che è a coronamento di questo primo, che ho scritto per la questione, mi è venuta quando sono cadute le torri, ma poteva essere scritta anche per qualsiasi bombardamento o per qualsiasi violenza fatta nel mondo. Mi stringe il vuoto, quel vuoto di voci nel vento, quel vuoto che salta al cuore per la paura, che passa vicino a noi, tra le voci della gente. Nero fiato che svuota e ti viene su dai muri, dai vetri magri di una New York nel mare. Quel disfarsi delle facce sotto quei massi nel buio, quei corpi che parlano ai corpi tra i gridi nel sale. Ah, le voci, il vento, il non trovarsi delle mani. Siamo soli tra gli uomini e nell'ascoltare ci pare che guardi il nostro vuoto con gli occhi di un cane. Quel suo guardare di aria là nell'aria e quel mai più ritrovarsi, gridi di gabbiani. Me stringe il vœu, quel vœu de vous nel vento, quel vœu che salta al cœur per la paura che passa renta nun, tra i vous di gente, nel fiat che sveglia, e te ven su dai mur di veder mager una New York nel mare, quel spas di faccia sotto quei sassi, nel scuro, quei cor che parla ai corpi, tra i sig nel sale, ai vus, e il vento, e il tuo niente di mano, sem sul tra i uomini, e ne scultà che par che varda, e il nostro vœu gli occhi d'un cane, quel sovardà di aria là nell'aria e quel mai più trovarsi sì di gabbiano. Dunque, adesso questo modo di introduzione, c'è una serie di poesie che sono come delle preghiere. Però voglio farle premettere da questi due versi che dicono: se io ti penso, Dio, mi viene la vita. Se io ti sento, la vita è dentro di me. Se mi te pensi, Dio, mi viene la vita. Se mi te senti, la vita è in me. Tu, Dio, che guarda, perdona se la vita a me mi fa piangere e non mi dà più piacere. Se tremo per un niente, se la mia vita la trascino come un peso che fa tacere. Che qualcosa si è perso e le mie mani cercano nell'aria il filo di questo dispiacere e sto in mezzo alle spine e come i cani annuso gli angoli delle strade e piscio la pietà. Tu, Dio, che soffi il fuoco al cuore dei semplici e dei piccoli. Rischiara un po' l'acqua, dimmi la verità, mangia con noi in quest'area di paura. Ti Dio che guarda, perdona se la vita mi me fa piangere e mi dà più piacere. Se tremi per un niente, se la mia vita la strusi come un peso che fa tacere, lei che qualcosa è perso e mia mano cerca nell'aria il resto del dispiacere e sto in mezzo ai spinti. Come i cani, usmi cantù e pissi la pietà. Ti Dio che buffa il fuoco al cuore di nan, sciara un po' l'acqua, dimmi la verità, magna con noi in staria de paura. Dio le non pensa. Dio non è un pensiero, non è un'idea, ma è un filo di spada che ti passa il cuore, una forma del sentire, un peso di pietra che si fa aria nel volere del cuore. Ah, Dio dei matti, Dio del fuoco, del vento, Dio che si tocca e ti chiama al morire, Dio che ritorna e soffia sulle genti. Io voglio farmi abbracciare, innamorarmi, confondermi al tuo fiato, alla tua mente, disfarmi nell'aria e di te ubriacarmi. Ah, l'allegria di essere nel tuo tormento. Dio le non pensiero, le non idea, ma un fil de spada che te passa il cuore. Una forma del sentire, un peso de preia che si fa nel volè del cuore. Ah, Dio di Mat, Dio del fuoco, del vento, Dio che si tuca e te chiama al mare, Dio che ritorna e buffa su rigente, lì devi far sbracciare, innamorarsi, sconfondo al tuo fiato, alla tua mente, e spam nell'aria e te ti imbriagassi. Ah, l'allegria del ves nel tuo tormento. Io, Dio, ti prego come fa la vita, o quando nel buco la morte ti richiama. E scusami se nel piangere che fa la vita voglio per lei una speranza grande. Oh, a me non dar niente, quel che ti piace darmi, ma lei non toccarmi, è una allodola, una passerottina persa nel filo del chiamare. Tu guarda me, gira un po' la testa e lascia che il lenzuolo sia ancora domani. Mi diu te preghi come fa la vita, o quando nel bus la morte la te domanda. Escusami, se nel piange che fa la vita, vuoi per lei una speranza grande. Oh, ami Daniele, quel che te piace da, ma lei, tu che la vuoi? È una calandra, una passarina persa alla ref del cielo. Ti, guardami, gira un po' la testa e lascia che l'insegno sia morto umano.
Thank you.
questa. Io, Dio, voglio pensarti, voglio sapere, ma i miei pensieri di te sono i miei pensieri. Sono come il fumo di me stesso, una malattia che suda la speranza di un domani. Ma Dio, non farmi pensare. Sparisci il fumo e ritorno a camminare addormentato in te. Così si scalda l'allocco nel sole. L'aria lo vede, non lo vede, ma lo respira. E i pensieri sono tutti pensieri d'aria. E calda la vita, vero il sogno. Mi Dio, vorrei pensare, vorrei sapere. Ma i miei pensieri di te, i miei pensieri. E come il fiume di me, la malattia che suda la speranza di un domani. Ma Dio, fanno pensare. Sparisce il fiume e torni a camminare dormenti in te. Che in sci si scalda il balabiot nel sole. E l'aria le vedno, ma le respira. E i pensieri in tu pensieri d'aria e calda nella vita, vero il suo. Di Dio sono matto, si strappa la coscienza, vado in giro, lo penso, me lo rimugino dentro e cammino. E più lo penso e più li sono lontano. Dio è scherzoso, è come fa la luna, che i miei pensieri sono nuvole e lui si nasconde. E così io mi perdo via, ma in milanese c'è una bella espressione, me tundi via, cioè mi rotondo via. Parlo con gli uomini e matta è la luna, chiara, luneggiante, luna che si fa luna, in milanese dice lunenta. Con la sua luce che scivola nella notte. E Dio sul matto, se strepa la coscienza, un giro e pensi, me arremeni e voi. E più se pensi, e più che sono lontano. Dio le scherzo, le come fa la luna. I miei pensieri in nulla e lui si scorda e insieme tondi via. Parli con gli uomini e matta nella luna, chiara, lunenta, con la sua luce che slisa nella notte. E da qui questa che dice nuova. La vita vecchia alla finestra. Si muovono le foglie e mi viene addosso la luce. Sono solo e pieno di me, come quella nuvola che ha dentro la calma dell'essere lì. Oh Dio, come di niente siamo qui a rallegrarci. Così sarebbe la vita, senza l'affanno degli uomini che sembra abbiano la fretta di ammazzare. Questa razza di mastini che ci rubano il tempo, il fiato, la memoria, gli anni. E senza avere gelosia e amori di nascosto che fanno patire il bello del respirare. Sono solo e canto. E guardo quella nuvola piena di me e del suo antico guardarmi. Nuova la vita vecchia alla finestra, se me vi fui e me ven la luce. Son sul e pien de me, me quella nuvola che la gaden la calma del vesli. O Dio, come de niente, sen chi è allegria, incisa via la vita, senza l'anfa di om che pargan prese de massà, di questa rasa de mastin, che roba il tempo, il fiar, la memoria, gli anni, e senza gelosia, e amor de treca, che fan patire il bel del respirare. Son sul e canti, e vardi quella nuvola piena de mi e del suo antico guardare. Finisco con questa. Come mi piace il mondo, l'aria, il suo fiato, gli alberi, l'erba, il sole, quelle case, le belle strade, la luna che, difficile da tradurre, che si, come dire, si sfalsa, cioè da una parte si nasconde, dall'altra si divide nelle sue fasi, no? Le fasi della luna. L'edera tra le case, mi piace il salso del mare, mi piacciono anche le sciocchezze che facciamo, i calici tra gli amici, gli abeti nel vento, e tutte le cose di Dio, anche le stupidate, e i tram che passano, i vetri che risplendono, le spalle che vanno di fretta con gli occhi bassi, la donna che ti svisa i sentimenti, è lì il mondo.
Tanto rifiorita di ogni cosa. Ecco, è un percorso, è il percorso di un io morente, di un io che sta morendo. E in questo percorso il lutto è il punto di vista in realtà di chi vive, di chi assiste chi sta morendo, perché paradossalmente il punto di vista di chi sta morendo non è il lutto, ma è la gioia. Dicevo paradossalmente perché la morte è una sorpresa, e a chi capita di fare questo percorso, poi tornando indietro lo può testimoniare, non si muore nel dolore, nella sofferenza, come credono i vivi che assistono i morenti, ma si muore nella gioia invece, e in uno stato di beatitudine, che è quindi il punto di vista di chi muore, ma è un punto di vista disatteso, perché naturalmente coloro che assistono chi muore non se ne rendono conto, né quelli che professionalmente si occupano di chi sta morendo, per esempio i medici o gli infermieri o i preti, i quali appunto per deformazione professionale non sono in grado di cogliere il punto di vista di chi muore, ma neppure le persone care, che sono schiacciate loro sì dal dolore, dalla sofferenza, della perdita che si sta consumando, e quindi non possono neanche lontanamente pensare che chi sta morendo nella gioia e nella beatitudine. Dico queste cose a ragion veduta, essendo io un affogato andato in coma e poi riportato in vita, e quindi avendo fatto questa esperienza sorprendente che mi ha fatto toccare con mano questa realtà misconosciuta e aliena che è il punto di vista di chi muore. E come nel brano musicale che abbiamo sentito, chi vive sottolinea, affondando, l'aspetto, il punto di vista del lutto. Chi muore invece in leggerezza fa esperienza della gioia. Allora vi leggo qualche brano di questo passaggio. Si parla di un io che sta morendo di morte giovane, di AIDS. Una delle cose che negli ultimi 10 anni mi hanno interessato e occupato anche come impegno personale è proprio la morte giovane, nel senso che in una società come la nostra, che è una società di anziani, a morire sono soprattutto i giovani e fanno le morti più terribili, più tremende. È un aspetto di cui la società non vuole neanche prendere coscienza, che rimuove continuamente. Naturalmente non si muore solo di AIDS, la morte giovane è anche di altro tipo, è sempre comunque un tipo di morte che nasce da un impulso profondo autodistruttivo, del tutto inconsapevole. Si muore da giovani in molte maniere, ripeto, è una sorta di impulso autodistruttivo incontrollato e incontrollabile, che corrisponde, io credo, ne sono convinto, al fatto che il nostro tempo, la nostra epoca, non credono nella vita, quindi non credono nel presente e nel futuro, non possono credere quindi nei giovani, contro ogni apparenza contraria, e quindi inevitabilmente c'è questa forma di autodistruzione che si mette in moto in varie forme. Così ridotto e devastato, lui reietto, perduto per la strada, lui drogato, perso adesso anche dentro il letto, accartocciato nel lenzuolo bianco, smunto e arreso là, riverso sopra il fianco, diventato la metà in meno di se stesso, rinsecchito dentro i panni, fatto vecchio e cadente, nel fiore dei suoi anni, nel pieno di una vita già appassita, inerte ormai a tutto e senza presa intorno, neppure sulla luce pallida del giorno, sangue del suo ventre, carne della carne, mentre siede china sul fagotto muto, gli giace presso, tesa a farne oggetto, finalmente della pace, figlio amato, qualunque tu sia stato, il gemito tenuto e poi lasciato nel silenzio che precede la rovina. Correndo tutto in piena, nel suo girare in tondo, entrate, uscite, sparite e ricomparse, tramontate le cose, vedute e via svanite, o quale oscura e spenta, mattina va crescendo, sbattuta e muta al vento, sul palcoscenico del mondo. Il male, consumandolo, gradino per gradino, lo aeroso e via accorciato, riportandolo allo stato dipendente di bambino, con la maniera sua, che aveva allora, rivede il padre, da distante che era, di nuovo tornato onnipotente, e a lui di ora disposto a tutto per arginare l'attacco furioso che lo assale, con uno sguardo smarrito e trasparente, bramoso di conforto e di sollievo dal tormento, pieno di spavento, ancora chiede, implorante, di essere salvato. Il moto andante, nello stadio lento, il respirare corto del vivente, in procinto di passare oltre, nel momento del suo stare per ridursi assente. Strappare via chi ami dal cuore della carne in cui si annida è come sradicare la quercia dalla terra. Affonda negli strati reconditi i suoi rami, gli oscuri capillari scesi giù a cercare sostegno e alimento, ma nessun urto mai, per quanto sia violento, riesce a estirpare da dentro il fondamento. La forza che si avventa e che l'afferra smuove la base, la dissesta dal suo centro, spezza e squarcia fette intere, svelle molti dei suoi bracci lasciati lì sospesi nella cascata delle barbe nere, e porta su con la sua parte lercia, con la materia marcia e purulenta, con la putrefazione e la purezza, un bene penetrato nel limo del più fondo, attecchito nei vuoti più remoti, dove resta contro ogni furto errore la vita abbarbicata. Porto sicuro e perno del giorno, che svolta rapace, rotte le sponde, nel tuffo, nel pozzo, in mezzo alle onde, nel fondo, che abbaglia, intanto che smorza, che giace e che vola, arreso e ribelle, disceso, salito, all'averno, alle stelle, tracolla, deraglia, frigore e caldana, col peso smarrito, che calca e che salta, si piega e ribalta, cavalca, si sforza, sul cuore fiumana di una notte di pace, al bordo concluso, lo spazio che regga, recluso, condotto, di sotto, di sopra, che lo protegga, che lo ricopra. Per che ragione non mi sia sforzato prima di capire? È colpa mia. I fiumi di parole, a te che mi chiedevi, che pretendevi, appoggio e simpatia, da me, opere vive, ti ho dato prediche per comprensione, sentenze, direttive e ammonizioni, ti ho tradito nelle aspirazioni, rassegnato mio malgrado all'avidità del mondo e ai suoi costumi, ti ho lasciato solo, peggio, respinto e calpestato, sbandato per inerzia, io, caduto nelle contingenze, convinto a farti astuto, non ti sei perso, no, sono io che ti ho perduto. Prenderò lui, adesso come figlio, sarà per me come eri tu, gli vorrò bene, te lo prometto, anche di più, se non ti pare una bestemmia per il tuo nome, per il tuo ricordo, per non far torto al tuo volere, al tuo sentire, e non per questo solo, non solo per dolore e per rimorso, ma proprio per amore. Non è per un consiglio o una spiegazione che ti inseguivo ingordo nel tuo studio, nemmeno mi importava troppo l'opinione, per un abbraccio venivo là a cercare approvazione, coprivo trattenendo la lava incandescente che mi montava dentro facendo finta di niente, gridavo senza dirlo, papà, ecco tuo figlio. Thank you. Non è straziante, no, come ha temuto. Giace sprofondato dentro di sé e abbandonandosi discende nell'imbuto. Non si oppone più. Qualcosa lo conduce, finalmente in pace. Diga, barriera, spartiacque, isola e ponte, tunnel, cunicolo, passaggio da cui filtrare in là tutto il resto del mondo, invisibile, curiosa cucitura che pesca su dal fondo, innesca ansia e assicura integrità, il doppio gioco, entrata, uscita, paura e confidenza, la pausa e il moto, la verità che si apre e si richiude sull'ignoto. L'abile specchio, schermo di paura, su cui campeggia il vuoto, imprime alla freccia il moto e glissa al lato la mano timorosa, e il mondo incappa nella rete, tolto alla nebbia per ventura, colto e richiamato nei tratti del gesso che si incide, gratta, striscia, stride, mostro di scrittura, così dal buio fermo, la lastra polverosa fissa su dal fondo il bordo della cosa, ammesso che si possa ancora continuare a essere presenti sedendo lì vicino a chi tacendo chiude il suo cammino e parlare davvero a chi per porte interne appare trapassare in un altro sentiero dentro il suo destino. Oddio nascosto, ma forse non lontano, agognato e inseguito senza essere stanato, oddio segreto del cuore e della mente che tutto vede e sente, decifra e ricompone, oddio sognato dormendo il sonno grosso degli ingiusti, qualunque sia il tuo stato, qualsiasi posto mai dell'universo ti contenga sommerso ed infinito, perno fisso in eterno dentro il suo girone, tu scandalo del mondo, allunga la tua mano e reggilo nel suo precipitare. Portalo di là, oltre il fosso grigio del nostro disamore, e fallo lì planare nel lieto tuo alveare, dal fondo dell'abisso, nel fiore del tuo fiore. Che sarà dopo? Cosa accadrà? In uno stato di incoscienza permanente, oppure un vuoto, o peggio, il niente, chissà che un altro modo di sentire non ci consenta l'esperienza di una vita rianimata dal morire. Che tutto cada morto per essere risorto, che venga consumato per essere rinato, è il trionfo della vita perpetuata, mentre si è sepolta, come ci è stata preparata, la strada noi la prepariamo a nostra volta e moriamo perché altri viva, a nostro danno e gloria, ogni generazione è sostituita dalla successiva, storia continuata da altra storia, serie mai finita. Senza la morte, no, non ci sarebbe né sorte né destino. La vita correrebbe non più fino alla soglia definita, privata di ogni senso e condannata ad essere vissuta, sia pure al passo lungo dell'immenso, nell'indifferenza più assoluta. L'io allerta, di fronte a sé, ostacolo inibito e sulla traccia del fatto depistato, ma buco della chiave, fessura aperta verso l'impensato che giaccia dentro il fondo piatto, la profondità e nel finito stia l'illimitato, continuamente morto eppure già rinato, l'immagine diversa dall'immaginato e nel gioco di differenza, identità, svelato il poco di verità nella scoperta che il mondo noto non è affatto l'unica realtà.
Thank you.
Forse proprio questa nota ribattuta finale che di Chopin, di questo preludio soprannominato La Goccia, ci dà il punto di sintesi conclusiva di questa serata, per me molto commovente, ma non commovente per i temi trattati, commovente per la verità circa i temi trattati. C'è un punto che mi sembra unire entrambi i poeti che abbiamo sentito, è quello come la libertà, cioè questo fatto che caratterizza l'io, la persona, e che si accende di fronte a ogni cosa, di fronte a ogni cosa semplice e quotidiana, come nelle poesie che lui ci ha letto, o di fronte a questo cammino, a questo scontro finale, no? A questo momento conclusivo che apre come il cammino della morte, il cammino sconosciuto di chi ripensa in quel momento. È proprio la libertà che è veramente quello che dà gusto alla vita, perché come lui diceva, quella forma dialettale diu, no? Così, così presente, così quotidiano, con questo grande rischio della distrazione, di dimenticare la coscienza di se stessi continuamente, eppure di poterla ritrovare ogni volta che la realtà è guardata accorgendoti tu cambi, no, diceva. O come Ruffilli ricordava, senza la morte non ci sarebbe né sorte né destino. La vita sarebbe nell'indifferenza più assoluta, cioè anche quel muro, quella soglia lì accende la vita, accende la questione della libertà. Io credo che sia una grandissima bellezza quella che abbiamo ascoltato, almeno personalmente mi ha veramente colpito, così come la musica ha dato questa eco e questa unità a tutto. Com'è lontana la percezione della vita di quella che vediamo scorrere in questo tempo nei fatti anche internazionali, di chi è praticamente un'ombra che cammina e si fa saltare in aria, cioè quale cultura, quale dimenticanza, quale grossa distrazione e astrazione fa dimenticare l'intensità che abbiamo sentito, ma intensità non perché è piena di sentimento, ripeto, ma perché c'è dentro gran giudizio, tanto che le parole di Ruffilli, credo nonostante la prefazione non si dilunghi su questo del suo libro, hanno dentro tantissimo di Rebora, tantissimo nel senso quella forza di pensiero e di notazione delle cose che c'è anche in alcuni brani di Eliot, dei Cori della Rocca, che mi ha colpito molto. Concludendo, vorrei salutare a distanza la amica Vallerugo, Ida Vallerugo, che non è potuta intervenire proprio per una impossibilità di vita, per una impossibilità di situazione personale, e che speriamo di rincontrare in altro modo. Un grazie a loro due, un grazie grande al bravissimo Giovanni Fornasieri e ai brani che ha scelto, che sono stati davvero eccezionali. Grazie.